Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Se un prete si occupa di tossici è un santo, se si occupa di gay è un gay e quindi è un perverso. In fin dei conti, anche la scelta del celibato o della vita monastica è la presa di coscienza di una radicale insoddisfazione che non potrà essere colmata da nessuno, e allora tu proietti l'attesa in Dio e rendi relativi i rapporti con gli altri. Io credo, se tu vuoi psicologizzare la scelta celibataria o monastica, questa è la maniera di dirlo. E quindi non mi sorprende, adesso così comincia a dirlo, ma poi se ne dovrà parlare, come che nel clero, nel mondo religioso, la percentuale di omosessuali sia molto alta. Anche questo è un tabù assoluto, non se ne poteva parlare. Io, quando ho fatto quel libro lì, ho chiesto a due amici preti di raccontare la loro storia, perché dico, io non voglio fare un libro sui preti omosessuali, no. Comunque non adesso, però che anche questo sia un settore che non è esente da, mi importa dirlo. E li ho anche ringraziati perché l'hanno fatto, e anche questo è stato utile, perché poi arrivano anche preti che stanno cercando di aggiustare un po' la loro situazione dentro la scelta che hanno fatto. Tutti poi dobbiamo aggiustarci ogni tanto nella vita, se è per quello.
Sì, mi pare di aver letto che su alcuni siti internet ci sono dozzine di testimonianze di sacerdoti che si firmano soltanto con un nome fittizio per evitare.
Ma guarda, la gran parte vive la cosa malissimo. Te lo posso garantire io. Malissimo, perché lì è una doppia esclusione, cioè già la gente ti separa perché sei prete, poi ti separa due volte perché il prete non ha sesso, e peggio ancora se il suo sesso è quello disordinato, è finito.
Io ieri parlavamo con Don Augusto, sì. E io gli dicevo, ma sarebbe il caso di far emergere tutte queste realtà una buona volta, perché finché le teniamo sott'acqua, si soffre chi ha questa condizione e non si arricchisce chi non ce l'ha.
Che senso
ha far crescere la portata, la quantità di queste sofferenze senza dare un solo contributo? Se si provasse a emergere, non dico di fare contestazioni stile 68,
no, ma io non ci
però l'immersione, ci vuole un'immersione, perché altrimenti si continua a dire, ma io so che tizio è così, però non ci sono mai documenti, non ci sono mai testimonianze certe su cui fa riflettere chi ha il potere.
Ma guarda, te ne dirò un'altra. Il direttore della rivista Vita Consacrata, che raggiunge tutti i formatori di conventi e di seminari, eccetera, è il direttore anche dell'edilizia Ancora, con cui io pure lavoro, e ho fatto un articolo sulla categoria del riposo nel Redo di Rivaux, per quell'autore sull'amicizia. E lui mi ha detto, io voglio che tu tenga aperta una finestra sul tema omosessualità e vita religiosa, perché io ci tengo che questo discorso venga fatto e venga portato avanti. E ho detto, va bene. Allora io, siccome abbiamo anche messo su un gruppo di preti e religiosi omosessuali per aiutare tutti, insomma, un po' un gruppo di autoaiuto a vivere con la maggiore serenità possibile questa situazione, io ho chiesto di aiutarmi a fare questo articolo dando una scaletta, e poi dopo torno a parlare col padre Zini e dico, ma sai, io non so se da noi è possibile adesso fare un discorso sui dati, insomma, e non sulle elaborazioni metafisiche. E poi mi è venuto, guarda, comunque una soluzione ce l'ho, cioè di cui è uscito qualche mese fa in America un libro di un rettore di seminario sul volto mutevole del sacerdozio, dove tocca tutti questi tasti, e portando fatti, esprimendo anche preoccupazione, perché anche io sono preoccupato. Dice che in America la percentuale di persone che domandano di entrare nei convegni e nei seminari e che si dichiara omosessuale arriva tra il 60 e il 70%, cioè questo sballa completamente la struttura della comunità, il volto del sacerdozio, quindi c'è qualcosa che non funziona, e anch'io sono dato di questo parere.
Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda, da Arnaldo Casale al microfono, Francesco Franceschini in regia su Radio TNA. Abbiamo sentito questo frammento di intervista che avete sentito, era Don Domenico Pezzini. Don Domenico Pezzini è il sacerdote che si è occupato per 30 anni, si occupa da 30 anni della pastorale degli omosessuali. Avete sentito quello che ha detto proprio sul rapporto tra Chiesa e omosessualità. Don Domenico Pezzini è stato il sacerdote che è stato arrestato la scorsa settimana, una settimana fa esatta, a Milano con l'accusa di pedofilia.
Il 25 maggio.
Il 25 maggio è stata data la notizia.
Martedì 25
sì, maggio. Era accaduto qualche giorno prima, credo. Allora, oggi parliamo di questo argomento particolarmente spinoso. Questa intervista l'abbiamo realizzata insieme a Dario Scorza per adesso nell'estate del 2000, quindi un'intervista che risale a 10 anni fa ed è un'intervista che è sempre rimasta completamente inedita perché non avevamo avuto occasione poi di trattare l'argomento. Su adesso, devo dire, io ho sempre avuto anche un senso di colpa per questo motivo, perché in questa lunga intervista che abbiamo già pubblicato adesso invece proprio in questi giorni, la trovate già oggi online integrale su Radio Adesso nella sezione interviste, e comunque fra pochi minuti ve ne proporremo un frammento molto più lungo, un'intervista appunto che abbiamo realizzato alla Procidia Cristiana di Assisi. Don Domenico appunto aveva trattato questo argomento e chiacchierando poi ci aveva detto: ma sapete, spesso poi mi fanno le interviste e poi non le pubblicano oppure le censurano, e noi non l'abbiamo mai pubblicata, non perché avevamo nessuna intenzione censoria, assolutamente, ma perché si sa adesso poi uscendo insomma ogni tanto facciamo dei dossier sempre molto compatti. Questo tema lo volevamo affrontare bene, il tema chiesa e omosessualità, perché è un tema delicatissimo. Non abbiamo più avuto occasione di affrontarlo e quindi per 10 anni poi questa intervista è rimasta chiusa in un cassetto, e oggi appunto ci tenevo in qualche modo a riproporvela, anche perché avete sentito questo frammento in particolare che abbiamo sentito in questo momento, è particolarmente illuminante perché parla proprio del rapporto in particolare dei sacerdoti con l'omosessualità, che è ovviamente, a detta dello stesso Cardinale Bertone, sappiamo legato anche al tema pedofilia. Allora, come direbbe Enrico Mentana, prima i fatti.
Facciamo i fatti, vai.
Tu hai sotto mano appunto la notizia che è stata pubblicata la settimana scorsa.
Se vuoi la leggo
da tutti i giornali. Possiamo ascoltare
dalla prima pagina del Corriere della Sera del, ripeto, 26 maggio, mercoledì 26 maggio 2010, questo richiamo poi a un articolo che invece sta nelle pagine interne. Don Domenico Pezzini, 73 anni, sacerdote fondatore a Milano del primo gruppo di discussione e confronto su fede e omosessualità, è stato arrestato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata. Il sacerdote, che appartiene alla diocesi di Lodi e per anni ha celebrato la Santa Messa anche a Milano, è accusato di aver avuto una lunga relazione con un ragazzino di 13 anni, oggi maggiorenne. Le indagini, coordinate dal PM Cristiana Roveda e dall'aggiunto Pietro Forno, si sono avviate grazie agli educatori della giovane vittima degli abusi sessuali, che era ospite in una struttura protetta. A incastrare il religioso, nella cui abitazione è stato sequestrato materiale pornografico omosessuale, sono servite le intercettazioni telefoniche.
Allora, poi appunto l'articolo è
molto
dettagliato e molto anche più, come dire, appassionato, perché in questi casi poi, anzi, io ti direi soltanto a leggere l'incipit, ma qui perché forse la puntata di oggi è più che sulla pedofilia, è proprio sull'informazione, su come
allora,
viene fatta l'informazione.
Allora, l'incipit, eccolo qua, c'è anche la foto di Don Pezzini, quindi chi vuole se può recuperare il Corriere della Sera del 26 maggio. L'ha conosciuto in un parco alla periferia di Milano. Il ragazzino straniero viveva in Italia con la famiglia, pochi soldi in tasca, quasi niente, mille paure addosso.
Ecco,
l'ha aiutato, rassicurato,
questa, ecco.
Sì, eccetera.
Per farvi capire che è già il romanzo, no? Avete visto l'attacco dell'articolo,
è
già romanzato.
Sì, un po' alla verga, un po'
ecco,
così, neorealista.
Già abbiamo, no? Più che informazione, già il giornalista. Anzi, io vorrei anche fare il nome di questi due giornalisti che ci sono messi in due per scrivere questa roba.
Allora, adesso dammi un secondo. Si chiamano Biagio Marsiglia e Gianni Santucci.
Ecco, tanti complimenti a questi due romanzieri che hanno...
Sei particolarmente acritico.
Beh, insomma, secondo me già quando si affronta un tema così delicato, mettersi a fare gli scrittori non è molto rispettoso nei confronti né della vittima, diciamo, del ragazzino, appunto, né in questo caso dell'accusato, comunque, che a sua volta inevitabilmente diventa una vittima mediatica.
Questo in Italia è
appunto sbatti il mostro in prima pagina, no?
Ecco,
allora io non voglio assolutamente adesso fare la difesa
del Don
Pezzini, nel senso che ovviamente poi come
ci penserà
come
la magistratura,
giusto, esatto,
come sappiamo,
è la magistratura,
no?
che deve occuparsene. Certo, una cosa vorrei dire, e qui mi rendo conto che vado a toccare un terreno assolutamente minato, mi sono confrontato tra l'altro anche con la redazione di Adesso prima di fare questa puntata per chiedere il loro parere anche su questo, però lo voglio dire. questo articolo, così come tutti gli altri che sono usciti.
Noi abbiamo preso questo del Corriere della Sera, ma sì, era su altri giornali. Sì,
è stato il più romanzato, diciamo, però il tono è sempre quello. È stato detto appunto che violenza sessuale, materiale pedopornografico trovato in casa sua, eccetera. Tanto che io stesso, insomma, sono rimasto sicuramente abbastanza traumatizzato quando ho letto questa notizia, perché avevo conosciuto Don Pezzini e mi era sembrata una persona dolcissima, una persona assolutamente
amabile.
Quindi che potesse fare una violenza sessuale mi aveva lasciato davvero molto scioccato. Allora, innanzitutto, e qui dico, ripeto, una cosa che mi rendo conto può anche essere pericoloso da dire, però lo voglio dire, perché parlare di pedofilia, parlare di violenza sessuale, quando qui abbiamo letto dallo stesso articolo, nel caso peggiore, cioè nel caso in cui le accuse sono vere, parliamo di una storia d'amore nei confronti di un adolescente di 13 anni. Associare, a mio avviso, a una forma di pedofilia, associare, diciamo, mettere nel calderone del pedofilo. Noi sappiamo che i pedofili spesso sono persone anche, appunto, che se viziano, uccidono.
Brutali.
Abbiamo letto delle cose raccapriccianti anche sulla pedofilia da parte di preti. Sì. Non li stiamo a raccontare perché sono, insomma, mostri veri, cioè gente che durante la confessione prendeva dei bambini di 8, 9, 10 anni e gli faceva fare le peggio cose dicendogli: pensa che stai facendo la comunione. Cioè cose anche blasfeme. Quindi giustamente poi, purtroppo sappiamo, la Chiesa per più di 50 anni ha letteralmente...
Sì, ma recentemente, proprio l'altro ieri, proprio Benedetto XVI ha detto che...
c'è stata una svolta fondamentale. Questo è importante anche ribadire.
Bruceranno nell'inferno più profondo.
Oltre all'inferno, in questo caso magari anche al mondo laico gli interessa di più il fatto che il Papa ha detto finalmente che i pedofili devono essere appunto processati e devono essere affidati all'autorità giudiziaria. Mm-hmm. Ma questo l'ha detto il Papa dopo 50 anni di occultamenti. Sappiamo che i primi casi di pedofilia documentati risalgono agli anni 50, fino a, il primo scandalo è emerso nel 2002, ma fino al 2010 di fatto la linea ufficiale della Chiesa è stata quella di della discrezione, di non fare denunce, di fare dei processi canonici interni, magari di affidare i preti pedofili a dei psicologi.
Lavare i panni sporchi in famiglia, come
esatto, lavare i panni sporchi. Finalmente, dopo questo scandalo che è esploso in maniera così anche violenta in quest'anno, finalmente possiamo dire, insomma, il Papa stesso, prima, devo dire, una delle prime posizioni un po' più, un po' diverse, insomma, perché all'inizio si era soltanto parlato del complotto anticattolico, no? Vincenzo Paglia, il vescovo di Terni, proprio qui a Radio TNA, nel corso dell'intervista che abbiamo fatto in occasione del suo anniversario, è stato uno dei primi, tant'è vero che poi l'intervista di Radio TNA è stata rilanciata dall'ANSA, a prendere una posizione un po' diversa, a dire no, la Chiesa non deve difendersi, ma deve invece chiedere perdono e soprattutto deve perseguire...
deve fare in modo che queste cose non accadano più, soprattutto.
Esatto. Il giorno dopo lo stesso Papa ha detto, ha espresso una posizione simile, dicendo adesso la posizione appunto ufficiale della Chiesa è cambiata. Il Papa ha detto, oltre a dire che marceranno all'inferno, ma questo lo sapevamo anche prima, credo, ha detto anche che devono essere processati dall'autorità.
La giustizia non solo divina, ma anche degli uomini. No, poi ho letto anche che ci sarebbe stato di mezzo anche il terzo decreto di Fatima.
Sì, vabbè, insomma.
Mi è sembrata una cosa un po' da...
Ogni tanto cacciamo fuori.
Un po' alla Voyager, mi è sembrata una cosa un po' così.
Quindi, per fortuna, insomma, io credo che noi come cattolici, come Chiesa, non dobbiamo smettere di chiedere perdono nei confronti del fenomeno. Ora, il rischio appunto è che dentro questo calderone ci finiscano anche magari personaggi scomodi, secondo me, e che comunque si dimentichi l'uomo. A questo punto, finora si è difeso soltanto il padre del pedofilo, adesso si rischia invece veramente, ecco, di trasformare, di sbattere come dei mostri in prima pagina dei preti che magari mostri non sono. Allora, ripeto, concludo il discorso. Nel peggiore dei casi, non stiamo parlando comunque di un prete che ha fatto delle violenze o che ha fatto degli abusi di carattere psicologico, stiamo parlando di un prete che si è innamorato, ripeto, se l'accusa è vera, di un prete che si è innamorato di un ragazzino di 13 anni. È vero, io questo vorrei dire, cioè una cosa che è accaduta spesso a tanti personaggi omosessuali e eterosessuali, da Roman Polanski, nei confronti dei quali si è fatta, no, un grande movimento di sostegno. Cioè, Roman Polanski è andato a letto con una tredicenne, è stato arrestato e si è scatenato tutto il mondo del cinema, della cultura
in sua difesa.
Sì. Don Pezzini, secondo l'accusa, si è innamorato di un tredicenne e viene
crocifisso.
Sì, ma veramente, poi se leggiamo tutto l'articolo, un mostro, cioè viene trattato come un mostro. Stessa cosa sappiamo è stata la subita Pasolini a suo tempo, cioè capita, purtroppo, è sbagliato, è un crimine, assolutamente, però capita che un omosessuale si innamori di un ragazzo molto giovane.
Capita poi che lo stesso, diciamo così, chiamiamolo reato, in un qualche modo sia trattato con più indulgenza nei confronti di alcuni e invece più severamente.
Adesso ci arriviamo perché poi abbiamo un altro caso clamoroso. Quindi io invito soltanto a questo, ripeto, posto che rimane un crimine, posto che rimane un atto esecrabile, quello di andare a letto con un ragazzo di 13 anni, secondo me non possiamo parlare di violenza sessuale e non possiamo, da un punto di vista legale sì, per carità, ovviamente tutti le violenze su un minorenne, anche se consenziente, sappiamo che lo Stato la considera violenza sessuale. Ecco, da un punto di vista morale è diverso, secondo me, violentare un bambino e avere una relazione con un minorenne. A 13 anni è un'età delicatissima, quindi, ripeto, vanno tutelati i ragazzi a quell'età, assolutamente, però hanno una, spesso, insomma, non sono bambini, una sessualità ce l'hanno. Sappiamo che insomma ci sono stati casi, sono stati riportati in questi giorni casi appunto di uomini che sono stati incarcerati, poi una volta incarcerati a sua volta violentati eccetera, perché erano stati accusati di violenza da parte di ragazzini che poi si è scoperto erano iscritti a associazioni omosessuali che avevano già una vita sessuale molto attiva, insomma. Ripeto, capisco che
sono,
non è un discorso facile, però è una riflessione che va
quali,
fatta.
Certo,
andare coi piedi di campo, proprio in caso al rapporto tra preti e pedofilia, in questo caso, io ricordo un film bellissimo tratto da una storia vera. È una storia che è accaduta negli anni 80, credo, in Campania, dove c'era un sacerdote antimafia che lottava, era uno dei baluardi, diciamo, della lotta antimafia, e fu, anziché essere ammazzato, la chiesa, la mafia, anziché ammazzarlo, lo ha sputtanato perché lui aveva una relazione appunto con un ragazzino di 13 anni e quindi
gli ha rovinato
la vita, l'hanno mandato in galera e hanno risolto così il problema, l'hanno tolto di mezzo in questo modo. Il film è interessante, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio si chiama, e questo ragazzino, questo Pianese Nunzio, ripeto, 13enne, insomma, si prostituiva, aveva, ripeto, una vita sessuale attivissima e insomma non è stato il sacerdote in quel caso che l'ha traviato, che l'ha plagiato, ma semplicemente se ne è innamorato. Vabbè, io volevo porvi questa riflessione. Ripeto, qui stiamo parlando nel caso in cui Don Pezzini fosse colpevole, cioè nel peggiore dei casi stiamo parlando di un uomo che ha sbagliato, che ha fatto una cosa totalmente, che ha fatto un crimine, però sinceramente io non credo che possa essere associato ai mostri di cui invece purtroppo abbiamo avuto tanta notizia.
Ma anche perché poi Don Pezzini viene un po' eletto a simbolo di tutti quelli appunto che in qualche modo vanno differenziati rispetto ai veri mostri. Non è soltanto Don Pezzini, ma altri anche personaggi, magari non preti, vengono messi sullo stesso piano, esatto, dei veri pedofili, esatto, ma magari hanno meno responsabilità.
Beh, ripeto, Pasolini, Jerry Lee Lewis,
il famoso rocchettaro,
anche lui, insomma, lui si è sposato con una ragazza di 14 anni.
Anche Woody Allen, se vuoi, no?
Woody Allen, insomma, sì. È pieno il mondo di uomini,
Charlie Chaplin,
adulti,
il grande genio Charlie Chaplin.
Magari non 13 anni, cioè avevano le mogli di Chaplin, però ce n'erano 16, insomma.
Sì, sempre minorenni.
Insomma, ecco, di uomini anche anziani attratti da persone più giovani e che hanno avuto relazioni, ce ne sono tantissimi e pochi tra essi vengono trattati come mostri. Ora, siccome Don Pezzini si è trovato in questa fase di, ripeto, giustamente per certi versi, caccia alle streghe, però ecco, rischiamo che dalla pulizia, no? Giusta,
questa è una pulizia etica,
finisce,
più,
ecco,
che etnica.
Più che una pulizia etica, però si finisce a fare la caccia alle streghe.
No, ma poi credo che Don Pezzini sia stato particolarmente attaccato proprio perché ha la colpa, tra virgolette, di essere un sacerdote.
Ecco, beh sì, in questo caso anche un sacerdote particolarmente scomodo. E qui vorrei entrare però nel merito proprio della questione, perché ripeto, adesso io ho fatto un discorso più di principio, non tanto di Don Pezzini. Ho parlato di un prete generico che si innamora e ha una relazione con un ragazzo di 13 anni. Non stiamo parlando di Don Pezzini, perché Don Pezzini, e questa è la cosa grave da un punto di vista anche dell'informazione, posto che subito dopo il suo arresto nessuno lo ha difeso, o meglio, i giornali non hanno dato spazio a quelli che lo difendevano, perché se Berlusconi viene accusato di essere mafioso, state tranquilli che il giorno dopo sui giornali noi troveremo il primo titolo è Berlusconi due punti tra virgolette contro di me è un complotto. Il secondo titolo è Berlusconi accusato di mafia, cioè la difesa quando si tratta di personaggi potenti è ancora più potente della notizia, mentre dei personaggi che hanno difeso Don Pezzini nessun giornale ne ha parlato all'indomani dell'arresto, mentre ovviamente se viene arrestato un altro personaggio viene dato largo spazio. Ma la cosa più scandalosa, e per questo io adesso ho inveito un po' contro il Corriere della Sera, perché il giorno dopo, due giorni dopo l'arresto, noi non ho portato qui tutta la rassegna stampa, Francesco, ma insomma il Corriere della Sera stesso, così come tutti gli altri giornali, riportava caso Don Pezzini è stato arrestato con l'accusa eccetera eccetera, ripetevano tutta la storia, un ragazzo bengalese che lui aveva aiutato, alla fine dell'articolo lui si difende, non è vero niente, non capisco perché lui dice queste cose eccetera eccetera, quindi viene più chiaramente fuori il fatto che si tratta comunque di un'accusa fatta da una persona contro Don Pezzini. E lui nega tutte le accuse. Alla fine dell'articolo, proprio alla fine, le ultime due righe, la casa di Don Pezzini è stata perquisita due volte dalla polizia e dalle forze dell'ordine che non hanno trovato nulla di interessante.
E come? All'inizio hanno detto che hanno trovato materiale pedopornografico.
La riga successiva, mentre in un primo momento si era detto che avevano trovato materiale pedopornografico. Si era detto, chi lo aveva detto?
Voi l'avete detto,
brutti delinquenti. Ma ti rendi conto? E questo su tutti i titoli stava. Cioè, arrestato prete con l'accusa di pedofilia, catenaccio, trovato materiale pedopornografico a casa sua. Poi viene fuori che non è stato trovato affatto materiale pedopornografico e viene scritto nelle ultime righe di un articolo.
Questo è il modo di fare informazioni in Italia.
Si era detto. Chi lo aveva detto? Non l'aveva detto certo Don Pezzini.
No, non credo. Nemmeno il Vaticano.
E non credo neanche le forze dell'ordine l'avessero detto. Perché non credo che divulghino notizie false.
No,
chi lo aveva detto? Te lo sei inventato tu. Cioè, questa è una cosa gravissima, appunto, da un punto di vista... Perché, Francesco? Perché comunque possedere materiale pedopornografico è un reato, no? E comunque certo. Una persona che tiene materiale pedopornografico dentro casa...
Comunque va perseguita,
ma poi sinceramente che sia un pedofilo, se permetti, almeno potenzialmente,
certo.
Poi non abbiamo le prove che lui lo pratichi anche, però sicuramente
però
è pedofilo.
Incoraggia il mercato,
quindi,
diciamo così, turpe della
è ovvio pedofilia. Che tutti quelli che hanno letto quella notizia, io per primo,
hanno già dato un giudizio sul personaggio.
Inevitabilmente dici,
però.
Io stesso ho detto sono rimasto deluso da Don Pezzini, ma è normale questo, no? Poi viene fuori che non è vero nulla. Che quindi contro Don Pezzini c'è un ragazzo che oggi ha 18 anni che dice lui con lui ho avuto dei rapporti sessuali. Può essere vero, ovviamente adesso non è questione, la magistratura lo dovrà accertare, ma è ovvio che Don Pezzini, tutto avendo molti nemici, essendo, ripeto, un prete anche molto critico, insomma, che va a affrontare temi, insomma, ripeto, è stato un profeta sul tema dell'omosessualità e i cattolici. Quindi che qualcuno lo voglia rovinare, voglia approfittare della caccia, ripeto, per certi versi anche giusta, ma insomma, ai pedofili, non mi stupirebbe, cioè convincere un ragazzo a testimoniare contro un prete e dire che è pedofilo non è che ci vuole tanto.
Allora,
per carità,
capito,
poi lo deve stabilire la magistratura,
certo.
Non sto dicendo che Don Pezzini è innocente.
No, ho capito, perfettamente.
Una cosa vorrei dire, prima di ascoltare l'intervista, Francesco, una piccola riflessione, sempre sul discorso mediatico, sul discorso anche... Perché noi abbiamo avuto... Ovviamente, come sappiamo, qui, proprio nel nostro territorio diocesano, territorio della provincia di Terni, un caso particolarmente clamoroso di un prete anziano, molto famoso, accusato di pedofilia, Don Pierino Gelmini, ovviamente, sto parlando di lui. Che cosa è successo? È successo, anche lui è stato accusato, lui bisogna dire, innanzitutto non è stato accusato da un ragazzo, ma è stato accusato da diversi ragazzi. Ci sono anche altre prove nel caso di Don Pierino, prove o indizi, insomma, sappiamo ci sono delle intercettazioni.
Sono in corso indagini,
però non è che, diciamo, indagini che non si basano soltanto su delle testimonianze, ma si basano anche su altro materiale. Don Pierino Gemini non mi risulta che abbia fatto neanche un giorno di galera. Don Pierino Gemini è sempre rimasto al suo posto anche come presidente della comunità incontro. La Chiesa gli aveva chiesto, quando è scoppiato lo scandalo, di dimettersi da presidente della comunità incontro. Lui ha reagito spretandosi, diciamo, cioè chiedendo e ottenendo dal Vaticano la riduzione allo stato legale. In questo modo si è sottratto all'autorità ecclesiastica e quindi è potuto rimanere al suo posto.
Oh, scusa, ti interrompo. Sì, no, qui a proposito di Don Pezzini dice sempre sul Corriere della Sera del 20, abbiamo detto del 26 maggio, dice che a incastrarlo sono servite le intercettazioni telefoniche. Qui parla di intercettazioni telefoniche per Don Pezzini.
Adesso non
che tipo di intercettazioni? Non, cioè,
perché
sono cosa...
tutte le notizie, ma dobbiamo leggere meglio perché non mi risulta.
Dire, è fondata questa notizia?
No, anche tutti gli articoli che sono stati riportati successivamente non parlano di intercettazioni telefoniche, che io sappia.
Qui non dice sarebbe stato sequestrato, qui dice proprio è stato sequestrato e sono servite, non sarebbero servite. Quindi non c'è il condizionale.
Oltretutto, quando non c'è, oltretutto in questi casi andrebbe usato il condizionale.
Questo è proprio un'affermazione, una prova, non è una ipotesi.
Dopodiché, capito, si schiede sulle quattro righe, no, non è vero niente, chi se ne frega, cioè, tanto ormai il mostro l'hai creato, l'hai sputtanato. No, dicevo, Don Pierino ha festeggiato recentemente i 30 anni della fondazione de Molino Silla, una grande festa in cui c'era Gasparri, c'erano autorità civili, qualche autorità ecclesiastica anche partecipa sempre, continua a essere celebratissimo e amatissimo. Qual è la differenza tra Don Pezzini e Don Gelmini?
Dimmelo tu.
Quella, come diceva all'inizio Don Pezzini, all'inizio dell'intervista, che se un prete si occupa dei tossici è un santo, se si occupa degli omosessuali è un depravato, o che Don Pierino Gelmini forse sta a capo di un impero miliardario, cioè amico di Berlusconi e di tanti politici potenti, e Don Pezzini non ha amici potenti? Cioè, perché uno viene additato come mostro dal Corriere della Sera perché un ragazzo l'ha accusato di aver avuto una relazione con lui? E Don Pierino Gemino, che non è stato mai arrestato e continua a essere, a stare al suo posto, a essere celebratissimo, ma io non dico che questo sia sbagliato, mentre d'altra parte la presunzione di innocenza dovrebbe valere
in Italia, prova contraria,
quindi
Don
Pierino Gemino non è stato giudicato colpevole e continua a stare al posto suo, continua tranquillamente a fare quello che
però
fa,
ricordo
e
che all'epoca...
essere rispettato e difeso.
Sì,
da
se
tutti.
Posso dire una cosa, ricordo che all'epoca in cui questo scandalo su Don Gelmini venne fuori, i giornali ne parlavano anche con molta dovizia di particolari.
Infatti in questo caso non parlavo tanto dei giornali, parlavo proprio dell'opinione pubblica. I giornali ovviamente si sono accaniti tantissimo anche contro Don Pierino, perché anche Don Pierino comunque ha tanti nemici, quindi sicuramente in molti erano contenti di questo scandalo, ma su questo non ci sono dubbi. Io non è che adesso non voglio assolutamente né difendere Don Pezzini né accusare Don Pierino.
Un paragone.
Prendo atto del fatto che lui è sempre rimasto al suo posto, rispettato comunque, nonostante lo sputtanamento dei giornali, rispettato da tutti, mentre nei confronti di Don Pezzini, subito già all'indomani di queste notizie false date dai giornali, indomani del suo arresto, tutti hanno preso le distanze. La Chiesa giustamente ha detto abbiamo fiducia nella magistratura eccetera eccetera, però sicuramente in pochi
gli hanno espresso la solidarietà,
o hanno cercato semplicemente di andare un po' più a fondo di quello che i giornali hanno detto. Ripeto, sì, qui si parla addirittura di intercettazioni, si parla di materiale pedopornografico sequestrato a casa, ripeto, notizia smentita dallo stesso Corriere della Sera due giorni dopo,
ma in maniera molto anche nascosta nell'articolo,
nascosta perché, ripeto, questo purtroppo, e questo ci fa riflettere un po' in generale anche su come viene gestita l'informazione in Italia, la cronaca nera in particolare. Questa è una cosa che sappiamo, vieni arrestato, va in prima pagina, vieni assolto,
va in ultima se va bene,
ammesso che viene. Poi ripeto, se viene assolto Andreotti o Berlusconi o verrà assolto Don Pierino, possiamo stare certi che la prima pagina se la guadagnano comunque, perché sono personaggi comunque di grandissimo richiamo. Come vedi, quando è stato arrestato Don Pierino comunque il titolo era Don Gelmini accusato di pedofilia, in questo caso si parla di prete, no? Non si fa neanche il nome sul titolo, perché non è abbastanza famoso. Di conseguenza,
sì,
quello che interessa...
Prete arrestato a Milano.
Sì, prete arrestato a Milano.
Abusi su un 13.
E di conseguenza, mentre se Don Pierino viene assolto, si dirà Don Pierino è stato assolto, se viene assolto Don Pezzini, non lo scriverà nessuno, perché un'assoluzione non fa notizia, mentre un arresto di un prete fa notizia.
Va bene, siamo pronti per la...
Allora, l'intervista, ovviamente, chiudiamo l'argomento pedofilia, ovviamente. Io adesso voglio farvi sentire, appunto, quello che abbiamo... Chi è Don Pezzini, perché, appunto, oltre a essere il prete che è stato arrestato adesso con
questa
accusa...
Chiudiamo con l'intervista, perché siamo
con
i minuti contatissimi.
Quanti minuti abbiamo?
Giusto quelli per l'intervista.
Va bene, poi semmai possiamo. Va bene, insomma, intanto ce la sentiamo. Intervista,
salutiamo.
Ripeto, ascoltata, realizzata una decina di anni fa, 10 anni fa esatti, anzi,
proprio con Don Pezzini,
alla Prosimitate Cristiana, io e Dario Scorza che intervistiamo Don Pezzini sul tema cattolici e omosessualità.
e radioadesso.it per riascoltare la puntata.
Dunque, sulla dottrina della Chiesa c'è quella maledetta formulazione che è diventata ormai il paravento dietro cui ripararsi della condizione intrinsecamente disordinata, che per me è una formula che definire infelice ancora poco, anche perché è letta come irrimediabilmente peccaminosa, e questo non è, ma io qualche volta lo dico anche quando scrivo, insomma, questa gente che presenta la dottrina della Chiesa si ponga anche il problema di come il linguaggio è recepito, perché se parla tra sordi, insomma, non capisco il perché di questa insistenza nell'aggrapparsi, che a me sembra a questo punto un po' patetico, a una formula che sembra mettere a posto tutto a tutti e non mette a posto più niente. Quindi, diciamo, la difficoltà è nei confronti di quella, per esempio, di questa formulazione, di sentirsi non capiti nella propria esigenza che prima di essere sessuale è affettiva. Per esempio, questo è un capitolo che non è mai preso in seria considerazione dai catechismi o dalle formulazioni del, tra virgolette, magistero. Queste credo siano sostanzialmente i due scogli più grossi. Perché poi, almeno i ragazzi che vengono al gruppo, che capiscono in fretta, intanto il gruppo si trova in una parrocchia, io sono un prete, diciamo la gente anche della mia parrocchia, alcuni vengono a messa la domenica lì da me, anche un paio di coppie che sono conosciuti dai miei amici, ma non c'è proprio nessunissimo problema. E quindi, diciamo, quando il rapporto diventa non con la Chiesa come idea, ma con i cristiani come persone, le difficoltà si sciolgono come neve al sole in più di un caso. Semmai io trovo difficoltà quando mi capita di andare a parlare nelle parrocchie, vi disturba l'interferenza per il coso qua. Quando vado a parlare nelle parrocchie, ecco, trovo sempre quel paio di persone che mi tira fuori la genesi, maschio e femmina, li creò, quei passi della Bibbia che non sono più di 5 o 6 e che sono stati gonfiati oltre misura, e che io in genere, vabbè, non ho tempo neanche adesso, credo, di entrare nei dettagli esegetici, ma per me diciamo, la frase che taglia la testa al toro è quella di dire come la Bibbia in tutti quei passi lì sembra non preveda l'omosessualità come la percepiamo noi oggi, cioè come una tendenza innata, non scelta, e che non è primariamente mirata alle pratiche genitali, ma ad un rapporto, a una relazione tra due persone. Che io sappia, non per quello che capisco io, la Bibbia non, in tutti i passi in cui ne parla non prevede questo tipo. Per cui, e non andiamo a chiedere risposte a una Bibbia che non si fa le domande che ci facciamo noi, questo certo. mi sembra corretto, mentre io dico ho utilizzato la Bibbia per la teologia della relazione o anche della sessualità come relazione. Io avevo fatto per la radio, Radio 1, una serie di mini trasmissioni sulla sessualità nella Bibbia, e l'abbiamo usata come materiale di discussione nel gruppo. Non è l'omosessualità nella Bibbia, ma la sessualità nella Bibbia, dopodiché ognuno la declina nella sua realtà relazionale secondo ciò di cui è fatto.
Certo.
Questo è importante per puntualizzarlo.
Certo. Come accennava anche ora, nella sua esperienza, come ritiene che debba essere considerata l'omosessualità? Cioè, come una scelta o come una condizione ineliminabile con cui bisogna fare i conti, come cristiani e come persone?
Cioè, in definitiva, si dice, cioè, chi appunto paga quanto non si sa, una malattia, una patologia, no? Allora, come si può pensare? Una malattia di cui non si può guarire, mentre magari altri dicono una malattia di cui si deve guarire, o invece...
Che di solito gli omosessuali non accettano.
Minimamente, cioè, sì, ma poi voglio dire, se tu conoscessi gli omosessuali normali non hanno la faccia di malattia. Sono persone che fanno l'attività che fanno tutti, che per la più parte manco si distinguono, perché certo. Quelli, diciamo, effeminati, vistosamente o travestiti sono una minoranza esigua, non sono la totalità e neanche la maggioranza. Ma io penso che ne parlerò anche un po' oggi, perché quando il catechismo arriva a dire, e difatti si sono accorti della pericolosità, hanno fatto marcia indietro, ha detto che è una tendenza innata, e dico, oddio, adesso ci siamo, perché se è innata vuol dire che ce l'ha messa Dio, visto che noi riconosciamo che la nostra persona viene dal Creatore. Allora, se ce l'ha messa, vuol dire che significa qualcosa. E se significa qualcosa, che cosa significa? Ecco, allora, la risposta che io mi sono dato è che la natura, torniamo a questa parola mitica, la natura della creatura umana è quella di essere in relazione con, perché poi dopo il bisogno fisico di vivere, il secondo bisogno più urgente è quello di amare e di essere amato, per tutti. Allora la maggioranza, grazie a Dio, anche perché questo permette all'umanità di continuare, a tutta la ricchezza della diversità anche sessuale eccetera, realizza questa vita di relazione nel rapporto eterosessuale che poi si formalizza nella coppia, nel matrimonio. Ma c'è una minoranza che non si sa perché realizza la sua relazionalità nel rapporto omosessuale. Questa, diciamo, la vocazione è che questa sia una relazione, che poi dopo, ma questo capita anche con l'altra parte dell'umanità, qualcuno la declini nell'incontro di una sera o così, io al limite gli dico non mi sembra una scelta significativa, la tua vocazione che passa attraverso quel desiderio lì deve andare un po' più in là. Ecco, questo è quello che io mi sento di dire a me, anche perché ovviamente siamo tutti fatti allo stesso modo, e agli altri, ma è dentro quello schema lì. Il problema allora è quello di trovare una visione antropologica che non sia l'antropologia del matrimonio, ma sia l'antropologia della relazione. E vedere anche i limiti della Bibbia, dove gli studiosi mi hanno detto non c'è una sola antropologia derivabile e applicabile in eterno a tutti i tempi, ma già nella Bibbia ci sono diverse visioni antropologiche. Voglio dire, il rapporto uomo-donna nel Cantico dei Cantici non prevede minimamente la presenza dei figli o un matrimonio o così, anche quella è un'antropologia. Allora cominciamo ad avere diciamo un mosaico di modi di vedere l'umanità che dentro il colore comune della relazionalità poi vive diverse forme.
Certo, resta anche gli anziani che si sposano non possono più procreare,
ma poi il celibato dove lo metti? Perché sta fuori anche quello da un'antropologia. Il bravo Barthes, che Dio l'abbia in gloria, diceva che l'unica vera immagine di Dio è il rapporto uomo-donna. Vabbè, allora chi è da solo, poverino, cos'è? Una brutta fotocopia? Un pasticcio? Non lo so. Ci sono questi totalitarismi teologici che, certo, che sono micidiali alla fine.
Certo. Quando la Chiesa fa distinzione tra condizione omosessuale, mm-hmm, e pratica omosessuale, mm-hmm, recentemente c'è stata un'affermazione di Don Luigi Ciotti che si è chiesto quanto potrebbe essere possibile per una, sì, persona omosessuale che vive questa condizione, mm-hmm, rimanere nella castità come chiede la Chiesa. Mm-hmm. Lei che ha un'esperienza lunga in questo.
Sì, io sono contento che Ciotti l'abbia detto, perché se lo dico io non vale niente, mm-hmm, ma se lo dice Ciotti vale molto, e lo ringrazio di averlo detto. Mi rendo conto che c'è un abisso di valore tra me e Ciotti, però voglio dire, i ragionamenti dovrebbero essere validi chiunque li esprima, anche un lattante, no? Ecco, io capisco, cioè, anche ai ragazzi che a volte me lo chiedono, ma a parte quelli che mi conoscono non me lo chiedono più, perché non sono il tipo che fa le regole per gli altri, insomma, io dico un po' il senso delle cose, poi ciascuno si gestisce come crede. Io credo, se la sessualità è un bene, se la sessualità è qualcosa che segna la persona come tale, se la sessualità è qualcosa che va dalla testa ai piedi e non è concentrata particolarmente nei genitali, se la sessualità ha la funzione di trasmettere un linguaggio di accoglienza, di calore e di accettazione, mi domando perché debba essere talmente come dire, punita. Questa è la visione dei primi secoli cristiani, che è arrivata anche abbastanza vicino a noi, dove gira e rigira l'unica maniera con cui si sopportava che la persona umana fosse sessuata, perché questo serviva a fare i figli. Ora, io credo che questa dottrina è stata abbondantemente rigettata dalla mentalità comune della gente, e quindi non si tratta adesso di passare da una sessualità angusta a una sessualità selvaggia, ma ad una sessualità sensata e assennata, insomma, dove quello che è previo e preliminare è il rapporto che si stabilisce tra due persone, dentro il quale la sessualità trova o non trova significato, secondo come le persone si relazionano tra loro. in un rapporto che va oltre l'incontro genitale. Cioè, io so che nel mondo omosessuale ci sono i locali dove la persona a volte va solo per un incontro di sfogo sessuale e basta, perché magari non ne può più, ma allora voglio dire, io non ho nessuna difficoltà a guardare con una certa indulgenza queste soluzioni, anche perché vabbè, devo anche essere misericordioso con me stesso, mi sembra corretto esserlo con gli altri. Però ecco, quello che a volte io trovo difficile da accettare nelle politiche dell'arcigay o delle organizzazioni laiche, di cui io non posso spendere una vita a rivendicare il diritto che esistono i locali, insomma, forse c'è qualcosa di più o qualcosa d'altro da fare, ecco, senza, cioè, oggi qui c'è proibito giudicare alcunché, quindi il massimo che dico è che, ma poi lo dicono anche le, cioè, la persona, chiunque che sperimenta queste cose si rende conto che non è lì la risposta appagante ai propri bisogni. Dicevo ieri con un ragazzo, dico, forse per molti è necessario anche passare da quella fase lì, ma alla svelta uno si rende conto che chi ha bisogno d'altro.
Sì. Un'ultima domanda, abbiamo parlato spesso in questi giorni, ho sentito parlare della ricchezza della diversità. Lei in questi anni, che ha vissuto con categorie considerate diverse, qual è la ricchezza che sente di avere acquisito da loro?
Ah, guarda,
da nessun'altra parte avrebbe
un mare, un mare, non so se tu hai letto Alle porte di Sion,
no,
il libro che ho lì. Ecco, nella finale della introduzione io ringrazio i ragazzi dell'affetto che mi danno, della gioia che mi danno e soprattutto dell'abbondante senso di autoironia che gira nel gruppo. C'è un grosso umorismo nel gruppo che in genere è anche legato a chi, dovendo difendersi dall'infanzia, elabora l'umorismo come strategia di difesa per evitare che il dramma faccia male, no? Ecco, e, no, io una cosa che davvero ho trovato lì nel rapporto con le persone è una come dire, onestà cristallina. Io ho l'impressione, è una mia convinzione quasi ormai, che la sessualità è qualcosa di cui tutti abbiamo un po' paura e ci fa costruire molte corazze, no? Nel rapportarci con, anche nei bravi gruppi cristiani, insomma, è difficile che se ne parli seriamente, al limite se ne parla per ridere, se ne parla un cachet, no? Invece lì, siccome tutti sanno chi sono gli altri, cioè, siamo sul tavolo, ci sono gli stessi bisogni, le stesse esigenze, anche le stesse soluzioni, non sempre belle, non sempre gloriose, c'è una grande onestà nel raccontarsi, anche perché il metodo del gruppo è proprio il racconto. Noi ci confrontiamo sui vissuti a partire da un testo oppure da questa tematica biblica o da un'opera che abbiamo fatto 2 anni fa sull'amicizia di un monaco medievale che io avevo tradotto e che è bellissimo come libro. E quindi questo dà un'aria negli incontri che io non trovo altrove. E poi ecco, io vorrei dire, penso che lo dirò anche oggi, sicuramente, sì, è sicuramente 2 esiti che io ho poi riversato in un certo modo di pensare la spiritualità. Cioè, da una parte una spiritualità che mette alla base la fragilità, e quindi il condividere la fragilità, le risorse che possono venire dall'accettazione della propria povertà, dei propri limiti, anche in ordine ad una migliore relazionalità con gli altri. E dall'altra tutta quella letteratura sull'amicizia che finisce per avere anche una ricaduta positiva sulla stessa spiritualità coniugale, perché se il rapporto che parte come amore non diventa poi la gratuità dell'amicizia, non va molto lontano, insomma. E lì ovviamente la amicalità è un discorso enormemente importante. Io ho sentito ragazzi che per un aspetto soffrono di non avere un compagno loro, però per un altro dicono comunque questo è in qualche modo guarito dal fatto che qui ho degli amici, che io so di avere attorno della gente che posso chiamare al telefono, con cui andare al cinema, con cui fare un pezzo di vacanza, e questo è enorme importanza. Ed è la diversità sostanziale tra il trovarsi dei gay in un locale e il trovarsi in un gruppo dove ci si confronta tra persone. Questo fa la differenza sostanziale tra le 2 cose. Vedo il gruppo come una struttura necessaria, ma solo di passaggio, perché poi una cosa che io ho notato sovente è che quando il ragazzo o la ragazza, frequentando il gruppo, perde pian piano la vergogna di sé o la paura di sé e si rassicura, poi di riflesso ne parla con tranquillità ai colleghi di lavoro, ai compagni d'università, perché è più tranquillo dentro, no? E questo rigenera anche i rapporti con gli altri sotto una luce nuova, che è utile a tutte e due. Thank you. a tutte e due, quindi è sempre dentro questo meccanismo di reciprocità, no? che le cose crescono, se no nelle contrapposizioni non